solennità della Santissima Trinità, mistero più grande della nostra fede, che è luce, grazia, sorgente d'amore per la nostra vita spirituale. E 50 anni fa il Concilio Vaticano II, riprendendo la teologia dei primi cristiani, la teologia dei padri, ha riproposto al popolo cristiano l'approfondimento del mistero della Santissima Trinità, perché ce l'eravamo quasi un po' dimenticato. E la spiritualità era del popolo di Dio e anche del clero era fondata su devozioncelle che si staccavano dal rapporto vivo e personale con il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. E abbiamo avuto questo grande evento della storia, il Concilio Vaticano II, che poi ha avuto in Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, il grande promotore, che ha cercato di farlo giungere al cuore di ciascun fedele, in modo particolare con quella grande eredità che ci ha lasciato, che è il suo catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica, che io non cesso mai, quando posso e come posso, di invitare a comprarlo, a leggerlo. Oggi è pure anche così facile, si scarica in internet. Quanta luce che c'è! Molte volte ci sono perplessità, ci sono domande, c'è tutto lì. E mi piace ricordare come nel IV secolo a Costantinopoli si racconta che le massaie al mercato, tra le loro varie chiacchiere, discutevano anche della Santissima Trinità. Che bello! Un popolo di Dio adulto conosce la Santissima Trinità, per quello che si può, perché è un mistero che ci supera, perché noi crediamo nell'unità e nella Trinità, ma non che uno è uguale a tre. Se uno fosse uguale a tre non potremmo credere, perché la nostra ragione si rifiuterebbe di credere che uno è uguale a tre, anche se oggi ci stanno passando tutto e noi beviamo tutto. No, uno non è uguale a tre, ma uno nella natura e trino nelle persone. Allora la mente rimane come con le vertigini e la fede dice credo. È importante approfondire per quanto posso nel mio piccolo questo mistero. Perché, voi direte, perché è importante? Perché siamo esseri umani. Siamo creati a immagine della Santissima Trinità, immagine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un'immagine che rifulge in modo particolare nella famiglia, uomo e donna li creò, e la famiglia è il riflesso più forte nel loro amore vicendevole, nella loro unione, di quello che è in Dio uno e trino, come un riflesso in un raggio. Ma ciascuna persona riflette in sé qualcosa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E nella storia della salvezza il Padre si è rivelato, si è fatto conoscere nel Vecchio Testamento. E ci sono state anche dei raggi, delle intuizioni, delle anticipazioni di tutto il mistero della Santissima Trinità. Ma la chiarezza del mistero sia solo con Gesù, che ci annunzia la venuta dello Spirito Santo, che, come abbiamo detto, ci ricorderà, ci parlerà di Lui, perché lo Spirito non parla di Lui, ci ricorderà le cose e ci darà la grazia e l'amore di viverle. E così la Santissima Trinità si è rivelata attraverso i secoli. Nel Vecchio Testamento il Padre si è rivelato come il Creatore, no? Quando noi diciamo io credo in Dio, non è esatto. Perché oggi ci dice, beh, io credo in un essere superiore. No, io credo in Dio Padre Creatore. E me l'ha rivelato Gesù, Padre suo e Padre nostro. Io credo che sono stato creato dal Padre. Io credo che la mia vita è in un progetto nel cuore del Padre, di essere in Cristo, nel suo Figlio incarnato, santo, immacolato, nell'amore, in quella vocazione che risplende in Maria, senza peccato, madre della Chiesa, che anticipa in lei la vocazione di ciascuno di noi. Ci credo io, un Dio Padre Creatore. Mi fermo a ringraziare il Padre del dono della vita, in questa cultura della morte, della indipendenza da Dio, in una cultura che reputa diritti, diritto, l'eutanasia, l'aborto e tutte queste varie scelleratezze umane. Io credo in Dio Padre Creatore. E nel Vecchio Testamento c'è stato anche un anticipo, come abbiamo ascoltato dal libro dei Proverbi, della sapienza che si incarna, della seconda persona della Trinità che si incarna, che si fa uomo, che trova la sua delizia tra i figli dell'uomo. Poi il libro della Sapienza spiegherà che questa è la legge, perché la legge nel Vecchio Testamento si attenda in mezzo al popolo, che è saggio perché osserva la legge. E nel Nuovo Testamento Giovanni ci dice: il Verbo posò la sua tenda in mezzo a noi. Qual è la tenda del Verbo? È Maria. Ma Maria è anche immagine di quella grande tenda che è la Chiesa, dove lui vuole vivere in mezzo a noi, trovando la sua gioia in ciascuno di noi. È il Verbo si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi. E lo Spirito, poi il Figlio ce lo rivela, Paolo ci spiega che Dio riversa il suo amore nei nostri cuori, come abbiamo ascoltato, per mezzo dello Spirito Santo. Per cui senza lo Spirito Santo, io, tu, non possiamo amare. Condizione indispensabile per l'uomo per poter amare e ricevere lo Spirito Santo. E dicevo, è importante conoscere qualcosa del mistero, approfondire, o meglio gustare, aprirsi a questo mistero, perché se io non conosco il Padre, se non conosco il Figlio, se non conosco lo Spirito Santo, non semplicemente sono ignorante di Dio, ma sono ignorante di me stesso. Perché creato a immagine della Trinità, se non conosco la Trinità, dunque non conosco me stesso. Allora cerchiamo di cogliere qualcosa dell'impronta della Trinità, perché siamo stati creati dalla Trinità, dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, tutto è stato fatto, anche io. E il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno lasciato un'impronta profonda, indelebile, nel cuore di ciascun uomo. Il Padre ha lasciato la sua impronta. Come si manifesta nella vita di un uomo o di una donna l'impronta del Padre? Il desiderio della paternità e della maternità è una conseguenza di questa impronta, che è profonda e che in superficie si manifesta in tanti modi. Uno dei modi è questo, di desiderio di abbracciare un bambino tuo, un figlio tuo. Permettetemi una piccola parentesi, per favore non guardate l'orologio. Un mio carissimo amico, una mia carissima famiglia amica, che non potevano avere figli, hanno fatto la procedura per l'adozione. Gli hanno detto no gli psicologi, perché sapete che si ha poi il confronto. E sapete perché hanno detto no? E qui ci vorrebbe qualche parola, però non posso. Non posso. Perché hanno fatto a loro questa domanda: ma voi avete fatto la fecondazione in vitro? Dice: no, noi siamo cattolici e allora non vi diamo il figlio. Non sto dicendo bugie, non sto dicendo bugie, sto dicendo quella che è la nostra società di oggi, che è pronta ad affidare, ad adottare un bimbo a una coppia uomo-uomo, donna-donna, ma non a dare un bambino a una sana coppia cattolica. Svegliamoci. Troppo addormentati. Perché tutto questo sta succedendo brodo brodo, liscio liscio, e noi tutti zitti. No, il Signore ci ha dato la bocca. Diceva Geremia, no? Ah, io volevo starmene in silenzio, volevo stare, ma perché sta umanità mi ascolta. Ma tu, Signore, mi hai dato un fuoco. Dov'è sto fuoco in mezzo al popolo di Dio? Dove sono i cristiani che parlano, che dicono non è giusto, non è vero, non è bello? Che Dio ci dia di vederli. Ma dove si realizza questa impronta della paternità? Nel fatto semplice di avere un bambino, abbracciarlo? Tu pensi di avere tre figli, di avere realizzato l'impronta del padre? No, ho detto che è un riflesso dell'impronta del padre. Ma l'impronta del padre è una impronta profonda nel mio cuore che mi spinge a essere partecipe della generazione eterna del figlio. Il padre vuole attraverso di me generare il figlio. Il figlio bello suo, che noi l'abbiamo visto nel seno di Maria, l'abbiamo visto a Nazareth, l'abbiamo visto in croce, il più bello tra i figli degli uomini. Il padre lo vuole generare in me. E il grande Agostino diceva: Maria non è grande perché ha generato nella carne il figlio di Dio, non è grande per quello, ma perché prima ancora di generarlo nella carne lo ha generato nella sede, accogliendo la parola. Questa generazione siamo chiamati tutti. Se io nella mia vita non genero Gesù, sarò un insoddisfatto per sempre. Posso avere 50 bambini, 5, posso avere tante cose da... ma fondamentalmente sono un insoddisfatto. E questa insoddisfazione si vede dappertutto. Ma perché sono insoddisfatti? Perché non hanno generato Gesù, non sono diventati padri e madri di Cristo. Maternità e paternità che è di ciascun uomo, in modo particolare della suora, del prete, che vivono solo per questo. Per cui è così brutto vedere un prete scapolone, cioè quelli burberi, no? Oppure una suora acida, perché significa che non vivono la maternità e la paternità più profonda, che è aperta a tutti e che tutti possono realizzare. Ma come, voi mi chiederete, come faccio a realizzare questa paternità? È semplice, ce l'ha detto Gesù: chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre. Vuoi generare Gesù? Osserva i comandamenti di Dio, che sono chiari, precisi, sono 10. Se ne osservi 9 non generi Gesù. Se ne osservi 8 sei sterile, sei infecondo, hai il vuoto nel cuore, perché i comandamenti sono il segno concreto che tu stai amando. E quindi nell'amore fattivo che tu generi Gesù. E qual è l'impronta del figlio? Questa impronta profonda che ciascuno di noi si porta. E quella nostalgia del bambino, che emerge soprattutto in questi tempi di maggio, dove tanti bambini fanno la prima comunione, la cresima, e tanti genitori si vanno a confessare, spinti da quegli occhi innocenti, da quel cuore pulito, e ce le vogliono rovinare i nostri figli già da quell'età, e noi cristiani ancora zitti, ci stanno rovinando i nostri figli e noi zitti. E quel bambino bello, buono, che ciascuno di noi è in realtà, in verità e in profondità, ma che non l'abbiamo fatto emergere perché vogliamo essere adulti, vogliamo essere indipendenti, vogliamo essere autonomi. E il bambino sta lì soffocato, non nasce, non cresce, l'impronta mi crea poi quel vuoto, quella insoddisfazione. E Gesù ce lo ha detto, lui è il maestro, ci ha detto: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Attenzione, perché oggi ci vogliono propinare un Vangelo che non è Vangelo. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E qui è chiaro, Gesù: non entri nel regno dei cieli se non fai nascere questo bambino, se non fai crescere questo bambino che sei tu e che vuole nascere, vuole crescere, ma tu sei impedito perché ti vergogni di essere quello che sei. Io mi vergogno di essere quello che sono, non lo faccio crescere, non mi mostro con quel linguaggio pulito, con quegli occhi limpidi, con quella generosità, con quel servizio che quel bambino vorrebbe, ma no, non posso, perché gli altri che diranno di me? E ti condanni, perché non entrerai nel regno dei cieli. E poi, se avete il catechismo, andate a cercare, no? Chi non entra nel regno dei cieli dove va a finire? Non ve lo dico io, andate a cercarlo, no? Che noi siamo chiamati per entrare nel regno dei cieli. Ma se non diventiamo bambini in quanto a malizia, in quanto a innocenza, in quanto a bontà, ma il Padre non ci riconosce. È da lì l'infelicità che inizia già da adesso. Ma anche qui, come diventare bambini? Qual è il mezzo per diventare quel bambino che in me vuole crescere? E il mezzo è lo stesso. Cosa ha detto Gesù? Gesù è il maestro, ha detto: mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Vuoi diventare come Gesù, il bambino bello del Padre? Mangia ciò che ha mangiato Gesù. E che cosa ha mangiato Gesù? La volontà del Padre. Ma attenzione, la volontà del Padre non è astratta. Chissà cosa vuole Dio da me. È lì. I 10 comandamenti. Quindi l'impronta del Padre e l'impronta del Figlio si realizzano insieme, perché insieme sono Dio, vivendo la parola, vivendo i 10 comandamenti, con l'amore, con la grazia che Gesù ci ha trasmesso. E qual è l'impronta dello Spirito Santo? Che è il vincolo di unità della Trinità. Noi abbiamo il mistero del Padre e del Figlio che nello Spirito sono uno. Non è tanto il mistero di uno in tre, se approfondiamo è il mistero di due che dall'eternità nel loro amore sono uno, nello Spirito Santo. E lo Spirito Santo vuole realizzare questo anche nei nostri cuori, vuole realizzare la comunione, quella comunione eucaristica che riceviamo. In quella comunione riceviamo lo Spirito Santo che ci vuole legare, ci vuole unire a Cristo e ai fratelli. E in che cosa si manifesta questa impronta dello Spirito Santo? Si manifesta nel fatto che se io non amo, se io non perdono, se io non sono in comunione con i miei fratelli, non ho pace. Non troverete una persona che, non essendo in comunione con gli altri, ha pace, serenità. Perché quando tu non sei in comunione, lui piange, lui si rattrista e tu sei triste, perché lui è il tuo spirito e ti spinge a che cosa? Ad amare. E come si ama? Anche qui, con i 10 comandamenti. Vivendo i 10 comandamenti, realizzi l'impronta del Padre, realizzi l'impronta del Figlio, realizzi l'impronta dello Spirito Santo e sei nella gioia di Dio, che non ti delude, che ti dà gratificazione, entusiasmo, vita e santità, a quella, e ti fa realizzare quella vocazione di cui dicevamo prima, di essere santi e immacolati figli di Dio, per opera appunto di questo Spirito santificatore. La Vergine Maria, che è la figlia prediletta del Padre, è la madre amorosa del Figlio, e la sposa immacolata dello Spirito, ci aiuti a far sì che queste verità della nostra fede, dalla nostra mente, si calino nel nostro cuore e trasformino la nostra vita. Amen.